La parola utopia evoca l'idea di un'esperienza lontana, un po' irreale, appunto utopica, difficile da tradurre nella realtà. Ma l'utopia di cui parleremo quest'oggi è un'utopia concretissima ed è talmente concreta che è l'utopia di casa, l'utopia della Svizzera, perché la Svizzera proprio nel Settecento si impose come una nuova utopia per l'Europa colta. Come cominciò questo processo? Nel 1728 lo scrittore, scienziato e medico bernese Albrecht von Haller, in compagnia di un matematico zurighese che si chiamava Johannes Gesner, compì un viaggio fra le montagne svizzere. L'anno dopo nacque Die Alpen, un poemetto filosofico che fu il primo poema interamente consacrato alla catena alpina. Che immagine ci restituisce delle montagne svizzere? Un'immagine di gusto idillico georgico che, accantonando l'ordinata bellezza della classicità fondata sulla regolarità e sull'equilibrio, insegue scenari più mossi e complessi. Le Alpi sono tratteggiate come una nuova e imprevedibile Arcadia, secondo un gusto che resta ancora al di qua della primordiale concitazione estetica del sublime che terrà a battesimo la scoperta delle montagne, ma che contribuisce a inaugurare una nuova curiosità verso il mondo alpino. Chiediamo a Cinzia Spanò di leggerci un brano di Die Alpen di Albrecht von Haller.
Calva montagna, i precipizi suoi, veste d'eterno ghiaccio, che rimanda del sole i raggi di cristallo al pari, e contro cui s'adopra invan l'ardente calor di Sirio. Un altro fertil monte di pascoli abbondanti si ricopre, e l'insensibile suo dolce pendio pomposa mostra fa di varie biade che maturando vanno. E di suoi colli di 100 mandre vengonsi coperti, e questi climi infra di lor sì opposti son sol divisi da una stretta valle, da freschissimo ognor rezzo abitata.
Il brano di Alpen di Albrecht von Haller, che abbiamo ascoltato nella prima traduzione italiana del 1768, decreterà una nuova fortuna della Svizzera, che d'ora in poi sarà in voga nella cultura europea, proprio in quanto regione insieme selvaggia e felicemente virtuosa, una nuova utopia nel cuore dell'Europa moderna. Sullo sfondo della tradizionale contrapposizione tra campagna e città, l'immagine della Svizzera come terra arcaica e primitiva si incontrava con i paradigmi culturali che tratteggiano ciò che sta vicino alla natura non più come barbaro e rozzo, ma come autentico e positivo. Siamo in zona Rousseau, si capisce. Questa immagine della Svizzera e delle montagne svizzere conosce subito una nuova strabiliante fortuna in tutta Europa. Nella Nouvelle Héloïse, apparsa una decina d'anni dopo la prima delle numerose traduzioni francesi del poema di Haller, Rousseau dedica alcune pagine ispirate ai costumi primigeni dei montanari, e sono i montanari del Vallese, dunque di una regione svizzera. Questi costumi sono il frutto, miracolosamente conservatesi grazie alla protettiva diga delle Alpi che ha messo queste regioni al riparo dall'inquinamento, dalla contaminazione della civiltà. Ascoltiamo ancora un brano della Nouvelle Héloïse nella lettura di Cinzia Spanò.
Avrei trascorso tutto il viaggio immerso nell'incanto del paesaggio, se il commercio della gente non me ne avesse offerto uno anche più dolce. Nella mia descrizione troverete un rapido schizzo dei loro costumi, della semplicità, della costanza d'umore, della placida tranquillità che li fa felici, sottraendoli alle pene più ancora che procurando loro piaceri.
La descrizione di un Eden miracolosamente sopravvissuto nel cuore delle Alpi, su cui aveva insistito anche qualche viaggiatore inglese, si riaffaccerà nella caratterizzazione che Horace Bénédict de Saussure, il promotore della prima ascensione al Monte Bianco, anche lui svizzero e ginevrino nello specifico, fornirà di Chamonix. Ascoltiamo la descrizione che ci propone della famosa località nella Valle dell'Arva ai piedi del Monte Bianco nella lettura di Cinzia Spanò.
L'aria pura e fresca che si respira, così diversa dall'aria soffocante delle valli di Sallanches e di Servoz, le belle colture della valle, le graziose borgate che si incontrano a ogni passo, danno, nelle giornate di bel tempo, l'idea di un mondo nuovo, di una specie di paradiso terrestre, rinchiuso da una divinità benefica nella cerchia delle montagne.
Al viaggiatore le montagne offrono una duplice esperienza di allontanamento. In primo luogo il montanaro è il simbolo di una società rimasta pittorescamente lontana dal tumulto della modernità. Quel popolo felice e buono diventa l'emblema stesso delle terre alte che sono state risparmiate dal progresso. Incontrando l'abitante delle valli, il turista compie un salto verso una società arcaica, perduta in un'apparente atemporalità, certamente remota dalla modernità industriale che si sta facendo avanti. La distanza, anzi, del mondo alpino da quello urbano diventa la misura della distanza che soprattutto nel XIX e poi nel XX secolo il turista cercherà sempre più di frapporre tra il proprio svago e gli impegni della quotidianità. Ma su questo tema della Svizzera come nuovo Eden alpino ascoltiamo la testimonianza di Michel Jacob, che insegna all'Università di Ginevra e si è a lungo occupato di temi legati all'estetica del paesaggio.
L'immagine della Svizzera durante il Settecento è una costruzione. La dobbiamo proprio a una serie di intellettuali che, influenzati dall'Inghilterra, cioè dalla rivoluzione estetica del sublime e del pittoresco, porteranno questo nuovo di interpretare, questo nuovo modo di vedere soprattutto l'arco alpino, però anche i suoi abitanti, lo progetteranno sul territorio elvetico. Dunque assistiamo proprio a una creazione di un'immagine dovuta a vari intellettuali come Haller e Rousseau e anche De Saussure. Si può dire che i più grandi intellettuali svizzeri del tempo contribuiscono a consolidare un'immagine che è una costruzione.
È curioso anche il fatto che, la domanda la faccio a uno studioso di estetica del paesaggio come lei, questo paesaggio c'era sempre stato, ma da metà del Settecento viene ricodificato completamente.
Il paesaggio non c'è stato sempre, c'è stato il territorio, dunque sono stati dei luoghi, ci sono state delle zone, però questo territorio una volta estetizzato diventa paesaggio. Io direi proprio quello, che il paesaggio è il nuovo modo di vedere. Lo sguardo paesaggistico non è naturale, bensì è creato. E chi l'ha creato? L'hanno creato gli intellettuali, l'hanno creato i pittori, l'hanno creato gli scrittori, l'hanno creato i filosofi, cioè delle persone che guardano diversamente a ciò che prima andava inosservato. Noi se guardiamo in fretta, per esempio, le testimonianze di persone come Montaigne, che erano molto curiose, che attraversavano le Alpi, però che non avevano nessun interesse per la natura alpina, noi possiamo immediatamente vedere che alla fine del Seicento e inizio Settecento comincia qualcosa di diverso, dunque comincia una nuova interpretazione della natura.
Questa interpretazione segnerà definitivamente l'immagine della Svizzera accompagnando la diffusione del turismo nei decenni successivi fino all'Ottocento, al Novecento.
Assolutamente, basti per esempio ricordare che la funzione di Jean-Jacques Rousseau, perché Rousseau poi prende la nuova interpretazione della Svizzera da Haller. Haller lo sappiamo che nelle Alpi parla sia di questi territori, come dire, isolati della Alta Svizzera, delle alte valli del Valese in cui esiste un popolo che è particolarmente puro, sia dei nuovi paesaggi alpini. E Rousseau riprende questa idea e la mette in bocca proprio a Saint-Preux, all'eroe della sua Nuova Eloisa. E poi i primi turisti perché vengono in Svizzera? Vengono in Svizzera perché vogliono conoscere i luoghi che sono stati descritti da Rousseau. E chi sono questi turisti? Sono parigini, londinesi, gente che vive in città. Dunque vediamo che l'invenzione del paesaggio alpino e l'invenzione poi più tardi codificata dell'identità della Svizzera è dovuta a uno sguardo plurimo, ha uno sguardo che viene da fuori, ha uno sguardo urbano, dunque è altamente artificiale.
Il poema di Haller provvede a ricodificare non solo l'immagine della Svizzera, ma anche la figura dello svizzero, che era stato oggetto di una squalifica plurisecolare. Famosi sono i versi dell'Orlando Furioso, nel 17° canto, dedicato allo svizzero che, spinto dalla fame, scende in Lombardia. Cinzia Spanò ci legge l'ottava ariostesca.
Se il dubbio di morir nelle tue tane, Svizzer, di fame, in Lombardia ti guida, e tra noi cerchi o chi ti dia del pane, o, per uscir di Nopia, chi t'uccida, le ricchezze del turco hai non lontane, caccia al d'Europa, o almen di Grecia snida, così potrai o del digiuno trarti, o cader con più merto in quelle parti.
L'immagine negativa dello svizzero avrà una lunga vita, anche se poi si modificherà nel corso del Settecento per incarnare una nuova immagine positiva legata all'utopia alpina della Svizzera. Nel Nabucco, Giovanni Battista Nicolini, il librettista, citerà ancora Ariosto e dirà: pugna fra lor lo svizzero venale che la fame cacciò dalle sue tane, dunque ancora riecheggiando l'Ariosto. Chiediamo a Marco Pellegrini, storico dell'età rinascimentale, docente universitario di storia moderna e di storia del Rinascimento, di spiegarci, di ricostruire insieme a noi l'immagine dello svizzero dalla fase in cui si presentava nella squalifica del mercenario al recupero successivo in cui vedremo viene raffigurato come una sorta di bon sauvage alpino. Partiamo dallo stereotipo del mercenario.
Lo stereotipo del mercenario si sovrappone a un giudizio ancora precedente di marca negativa che fu dato dalla sottovalutazione complessivamente che il mondo europeo e soprattutto il mondo italiano diedero della Confederazione Elvetica, sia come entità politica, che in fondo era nata così da un patto giurato ma non aveva una fondazione incontrovertibile sul piano della sovranità, almeno per i primissimi secoli di vita, ma soprattutto poi come potenza militare. C'era il pregiudizio aristocratico che voleva che la forza militare fosse di appannaggio della grande nobiltà, della nobiltà cavalleresca, dei combattenti a cavallo. E queste erano milizie rurali, erano milizie contadine, erano milizie formate da pastori e di conseguenza per lungo tempo non si è pensato che questo tipo di forza militare potesse essere veramente detentrice di una virtù combattiva vincente e in grado di imporsi su guerrieri di ben altra estrazione.
Machiavelli dice delle cose molto dure contro le milizie mercenarie.
Sì, Machiavelli è, come dire, già la spia di questa frustrazione che il mondo italiano subì al contatto diretto sul campo con queste forze, ma era una frustrazione che datava da oltre un secolo, quando già Machiavelli scriveva le sue considerazioni, perché i primi a subire l'impatto distruttivo delle fanterie svizzere fra gli italiani furono i milanesi, già in età viscontea. Successivamente poi furono, in ambito europeo, fu il duca di Borgogna e quindi le milizie cavalleresche nord europee. Diciamo, volendo sintetizzare la questione, possiamo dire questo, che gli svizzeri avevano elaborato, un po' sull'onda della necessità, un modo di combattere che era qualcosa di totalmente inedito per i loro tempi, anche se in un certo modo riscopriva inconsapevolmente la tattica romana della fanteria pesante.
Ecco, come che differenza c'era rispetto alle tecniche di combattimento in voga all'epoca?
Allora, la differenza fondamentale era che il nervo degli eserciti all'epoca era dato dalla cavalleria e soprattutto la cavalleria pesante, quella che caricava lancia in resta. La fanteria aveva un ruolo unicamente ausiliario, un ruolo secondario, e inoltre combatteva in ordine sparso. Invece gli svizzeri elaborarono la tattica della fanteria in ordine serrato, in cui tutti combattevano uno accanto all'altro e nessuno doveva lasciare il posto che gli era stato assegnato. Questo rese possibile la formazione di istrici sul campo di battaglia, formati da schiere di picchieri che tenevano appunto picche molto lunghe sovrapposte fra di loro, in grado appunto di fermare la carica della cavalleria pesante, e questo era un riflesso dello spirito comunitario che animava gli svizzeri e che veniva portato sul campo di battaglia. Questo fu un elemento di assoluta novità. Nessuno all'epoca combatteva per spirito comunitario. Vigeva piuttosto il principio dell'individualismo, in cui il combattente metteva in mostra il suo valore personale. Qui invece la forza della milizia svizzera stava nella compattezza e non dovevano esserci cedimenti all'interno della formazione serrata, perché nel caso in cui qualche elemento fosse venuto meno, magari per viltà, per defezione, ci sarebbe andato di mezzo la sopravvivenza di tutta quanta la comunità combattente. Quindi all'inizio è proprio lo spirito comunitario che si riflette in questo modo di concepire la guerra, che è una guerra difensiva all'inizio, cioè gli svizzeri devono soprattutto reggere l'urto con la cavalleria pesante, evitando di soccombere.
Ma nel tempo gli svizzeri vengono specializzando la loro professione, la professione delle armi. Com'è accaduto questo passaggio?
È accaduto perché scoprirono ben presto che erano possibili due cose. Era possibile non una guerra solamente difensiva, e già sul campo era possibile una tattica che prevedeva il passaggio rapidissimo dalla difensiva all'offensiva, cioè una volta subito il cozzo con l'esercito antagonista si passava subito al contrattacco, e in generale questo contrattacco aveva un effetto devastante. E la seconda cosa, era possibile anche combattere fuori dalla propria patria, quindi non più una guerra solo per difendere l'indipendenza del suolo natio, ma era possibile appunto uscire e andare all'estero, per così dire, per combattere in un primo tempo per potenze alleate. Gli svizzeri scoprono il loro potenziale anche come fanteria mercenaria perché vengono ingaggiati dal re di Francia, che intuisce la grande utilità di questi corpi quando sta combattendo il Ducato di Borgogna. Allora gli svizzeri capiscono che possono appunto esportare anche il loro modo di combattere ed essere vincitori anche con nemici stranieri, non direttamente aggressori della loro patria, e possono, scoprono anche questo, possono guadagnare dalla guerra. E questa è una scoperta molto utile per un'economia che all'epoca è un'economia di sussistenza, soprattutto nelle vallate alpine. Sono vallate ovviamente sfruttate unicamente per pochissime attività silvopastorali, anche l'agricoltura è abbastanza limitata. Tutto si svolge su ritmi stagionali, quindi ci sono stagioni in cui è possibile a una buona parte della popolazione allontanarsi dal territorio per andare a combattere altrove e poi fare rientro portando i profitti della guerra. E quindi questo comporta appunto la scoperta della guerra come buon affare.
E
Si
come mai
diffonde.
in Italia l'immagine dello svizzero mercenario conosce la caratterizzazione negativa che abbiamo ascoltato dalle pagine dell'Orlando Furioso?
Sì, per due motivi. Innanzitutto gli svizzeri, proprio per il loro stile di combattimento che prevedeva la solidarietà comunitaria e prevedeva quindi una fortissima coesione, anche davanti all'incertezza dovuta alla carica di cavallerie molto molto temibili, formate da questi cavalieri corazzati con queste corazze che erano il massimo della tecnologia bellica dell'epoca, di fronte alla quale all'inizio gli svizzeri hanno poco da opporre. Quindi, di fronte all'urto con questo tipo di nemico, le milizie svizzere devono contrapporre una grande coesione, una grande solidità e una grande tenacia combattiva. Allora, è loro uso andare alla guerra con urla che vengono descritte come belluine, con cui non solo sfogano evidentemente la loro tensione, ma anche si riconoscono e si richiamano fra di loro e mantengono anche per questa via la coesione delle loro formazioni, e con strumenti musicali che in realtà servono a dare gli ordini per muovere la formazione. Siccome è una formazione a falange, il modo in cui vengono impartiti gli ordini, ad esempio la direzione della falange da una parte o dall'altra, Questi ordini vengono impartiti con tamburi e con strumenti a fiato e tutto questo provoca sul campo di battaglia un grande frastuono, un frastuono disumano. Così lo descrivono gli italiani che sono, almeno all'inizio, impreparati davanti a questo tipo di aggressione e di combattimento. Ma c'è poi l'altro risvolto. Gli svizzeri interpretano la guerra come buon affare e quindi si dedicano al saccheggio, alla spoliazione sistematica, del nemico e dei territori in cui si trovano. C'è poi un terzo elemento famoso, è quello della venalità, cioè la disponibilità a vendersi al migliore offerente perché la guerra è interpretata più come una fonte di profitto che non veramente come servizio a una causa. Tutto questo colpisce molto il mondo italiano del Rinascimento.
In questo quadro una caratterizzazione, un blasone negativo si afferma e dura per secoli fino a che nel Settecento lo svizzero, che diciamo era stato caratterizzato per secoli come una specie di deforme calibano delle armi, anche lui, sulla scorta della valorizzazione del bon sauvage di Rousseau, anche lui si scopre è una specie di buon selvaggio sopravvissuto nelle vallate alpine. Dunque c'è una riconfigurazione positiva e quella rusticitas che sarebbe stata stigmatizzata nel passato diventa ora un tratto positivo. In fondo il mito dell'uomo salvadego che è diffuso su tutte le Alpi e non soltanto sulle Alpi ci mostra il selvatico abitatore delle montagne come una figura negativa. Invece nel Settecento, sulla scorta delle nuove mitologie di tipo arcadico, del naturalismo rousseauiano e di tutta una serie di elementi, tutto questo registra una caratterizzazione positiva dello svizzero.
Sì, possiamo dire che agisce anche fortemente nel Settecento il mito della Repubblica, che è una forma Stato che proprio nel Settecento comincia a essere guardata con occhi nuovi. Teniamo conto che nei secoli precedenti la Repubblica è una forma Stato assolutamente recessiva rispetto alla monarchia e viene anche considerata come una forma meno prestigiosa e più provvisoria rispetto allo Stato vero che è quello monarchico. Anche la Repubblica di Venezia, che forse è l'esempio più illustre di Repubblica, deve, come dire, a un certo punto reggere il confronto, stando sulla difensiva con monarchie europee molto più aggressive. Allora, in questo contesto, l'Olanda, cioè la Repubblica delle Province Unite, e poi la Svizzera sono in effetti oggetto di un interesse crescente, che poi arriva appunto all'esaltazione in età illuministica di questi prototipi appunto di una libertà repubblicana che è contrapposta alla corruzione delle monarchie, soprattutto delle corti.
Ma già in età rinascimentale si ebbe una correzione, almeno in parte, dell'immagine negativa dello svizzero quando gli svizzeri divennero una guardia del papato. Cosa accadde?
È un'opzione che risale a Papa Giulio II, quindi il grande papa mecenate di Raffaello e di Michelangelo, che a un certo punto puntò sulla Svizzera, sulla Confederazione Elvetica, come elemento attivo della politica internazionale che lui come papa intendeva condurre rispetto all'Europa. Quindi fece leva sulla Confederazione Elvetica come forza e in qualche modo capace di controbilanciare la volontà di espansione e di egemonia delle grandi monarchie europee sull'Italia. E quindi la Svizzera divenne per un po' lo scudo di questo papato timoroso di essere soverchiato dalle monarchie europee, e in questo stesso contesto decise di assoldare una compagnia di fanti svizzeri come guardia personale del Papa. Ecco, il progetto poi di fare della Svizzera lo scudo remoto del papato tramontò ben presto, di fatto tramontò già con la battaglia di Marignano del 1515. ma invece l'ingaggio della guardia svizzera come guardia del papato resta tutt'oggi a dimostrazione appunto della lunga durata di questa opzione che risale agli inizi del 1500.